Salve a tutti, oggi è con noi la rubrica Uno sguardo nella mente, la psichiatra, la psicoterapeuta Maria Schneider. Nelle interviste di questa rubrica è stato sottolineato il ruolo fondamentale della psicoterapia. Possiamo approfondire l'argomento? Cos'è esattamente la psicoterapia?
Allora, buongiorno a tutti, ti ringrazio della domanda perché nella rubrica effettivamente abbiamo spesso parlato dell'importanza di chiedere aiuto a specialisti della mente quando soprattutto ci si accorge che qualcosa dentro di noi è cambiato, si sta male ma non si riesce a trovare da soli la soluzione. Stare chiarezza su questo argomento mi sembra fondamentale, e quindi chiedi che cos'è la psicoterapia. La psicoterapia è una relazione terapeutica che si stabilisce tra il paziente e lo psicoterapeuta, nasce da una richiesta di aiuto da parte di chi ha la consapevolezza di avere perduto uno stato di benessere e ha l'esigenza di affrontare e superare la propria malattia. Per questo motivo deve essere fondato su una libera scelta, una richiesta che viene da motivazioni profonde. Da una parte c'è una persona che è in una difficoltà esistenziale, dall'altra ci deve essere qualcuno che è in possesso di una teoria e una prassi in grado di intervenire e sapere rispondere. Il rapporto, la relazione terapeutica che si stabilisce avviene attraverso la comunicazione verbale.
Esistono vari tipi di psicoterapia?
Sì, ci sono varie modalità di intervento psicologico. Esistono psicoterapie, impropriamente definite così, in cui il ruolo tecnico-pedagogico sostituisce la relazione terapeutica, oppure psicoterapie che si pongono sull'indagine del comportamento, coscienza e delle relazioni esterne. Ad esempio, la terapia relazionale sistemica prende in considerazione le complicate interazioni della coppia e della famiglia, e questo tipo di orientamento affronta il sintomo non come espressione della sofferenza di un individuo, ma come un disagio che investe tutto il sistema familiare. E secondo questa impostazione, il paziente, che viene definito paziente designato, diventa il portatore di un malessere che deriva da un'organizzazione disfunzionale della famiglia. Pertanto, la finalità di questa terapia è di mettere in discussione le rigide regole del sistema e di avviare processi di cambiamenti che coinvolgono tutto l'intero sistema, lavorando sulle relazioni. Attualmente, per esempio, è molto diffusa invece la terapia cognitivo-comportamentale, e si dice così perché cognitivo, perché si riferisce a processi mentali coscienti, cioè pensiero, ragionamento, l'attenzione e la memoria. Comportamentale invece significa che si interessa delle manifestazioni esterne patologiche. In questo tipo di percorso il terapeuta diventa un consigliere esperto che deve spingere il paziente a dei cambiamenti e miglioramenti. Cerca cioè di risolvere i problemi attuali modificando le condizioni errate e i comportamenti malati. E oltre alla terapia convenzionale prevede spesso compiti a casa che i pazienti svolgono come parte integrante della terapia. Ecco, ho fatto solo questi due esempi e mi scuso con gli ascoltatori se sono stata troppo sintetica nell'esporli, tralasciandone ovviamente molti altri, ma vorrei sottolineare che questo tipo di psicoterapie hanno un grosso limite.
Quale sarebbe questo limite?
Dunque, pur prendendo in considerazione aspetti emotivi della persona, queste psicoterapie si occupano solo delle manifestazioni esteriori del sintomo e trascurano quella parte della nostra realtà che riguarda un mondo interno, quello che vive sotto la nostra coscienza. Queste impostazioni sono fondate sulla convinzione che sarebbe la ragione a fare l'identità umana. C'è un pensiero che nasce 2500 anni fa in Grecia e che ha permeato tutta la nostra cultura fino ai nostri giorni. Devo dire che è molto difficile da scardinare, perché origina dal principio che la parte razionale dell'uomo sarebbe una specie di mostro che deve essere represso e controllato. Se pensiamo per esempio alla letteratura di fine 800, emergono personaggi come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, come Dracula di Cantino, che raccontano come la verità più nascosta dell'uomo sarebbe la cattiveria e la distruzione dell'altro. Anche Freud ha contribuito a alimentare questa credenza dandole una veste scientifica. Ha teorizzato che il bambino è un polimorfo perverso che dovrà trascorrere la propria vita a controllare i suoi impulsi distruttivi. Pertanto la psicanalisi tradizionale spinge l'individuo a essere razionale, a essere sempre obbediente alle regole della società, rinunciando a essere se stessi. Invece, lo psicoterapeuta deve partire dal concetto che non è la ragione e la coscienza a fare l'identità umana, ma l'esistenza dentro di noi di una parte razionale che si esprime attraverso le pulsioni, le immagini, gli affetti, la fantasia, la creatività, che appartengono solo alla specie umana.
Ci può spiegare meglio?
Sì, allora, per realizzare la cura della malattia mentale è necessario partire dal presupposto che il bambino nasce sano di mente e che si esprime questa sanità mentale attraverso la sua capacità di immaginare, la sua sensibilità e il rapporto con il mondo umano. Come ci ha spiegato molto bene la dottoressa Di Agostino nella sua ultima intervista sul primo anno di vita e le altre colleghe che mi hanno preceduto, la ricchezza di questo mondo interiore si sviluppa e aumenta se c'è un ambiente favorevole e accogliente. Ma se intervengono fattori patogeni esterni, si può manifestare la malattia mentale anche dopo un periodo di latenza, per esempio nella pubertà, o anche in età adulta, magari in occasione di eventi stressanti. Pertanto è necessario che lo psicoterapeuta parta da due presupposti. Il primo, un individuo che sta male fisicamente ha perso la sua originaria e naturale sanità mentale. E due, solo curando la parte inconscia potrà realizzare il ripristino di questa sanità originaria del paziente.
Come si attua questo progetto terapeutico concretamente?
Prima di tutto bisogna dire che la cura deve avere come fine la guarigione e pertanto va distinta dal prendersi cura, che implica una modalità assistenziale, cioè sarebbe un generico sostegno. Invece lo psicoterapeuta dovrà essere destrutturante per eliminare le parti malate e rafforzare la parte sana dell'individuo. Pertanto va portato il paziente alla conoscenza di se stesso, della sua realtà interna, cioè lui deve sapere della sua carica distruttiva che è sottostante alla malattia mentale, ma anche delle sue risorse personali, perché a volte lui stesso lo ignora, magari perché si tratta di un depresso. Quando dobbiamo, ad esempio, ristrutturare la nostra vecchia casa, non basta dare una passata di vernice. È necessario abbattere mura, ricostruire pavimenti, demolire spazi inutili. Altre cose invece vanno bene, cioè vanno solo abbellite, affinché emerga una nuova immagine della nostra casa. Ecco, per realizzare questa nuova identità, il terapeuta dovrà intervenire attivamente, rifiutando quei nuclei patologici con cui il paziente è abituato a convivere e che purtroppo a cui spesso è affezionato.
Quali sono gli strumenti per realizzare la cura dell'inconscio?
No, io direi che sono principalmente tre: il setting, l'interpretazione e il transfert. Per setting si intende una realtà ovviamente spazio-temporale, no? Una realtà materiale, cioè il luogo e il tempo in cui si svolge la seduta. Per quanto riguarda l'interpretazione, diciamo, l'interpretazione dei sogni è uno strumento fondamentale. Noi dormiamo un terzo della nostra vita e quando dormiamo il nostro cervello è attivo e compare il sogno. E il sogno è un pensiero profondo che si esprime attraverso immagini che hanno sempre un significato. Per trasformare l'immagine onirica in linguaggio verbale, lo psicoterapeuta deve avere una conoscenza profonda della realtà umana, una teoria, un metodo e una prassi che lo sappia orientare, ma anche una identità personale in cui non ci siano vuoti e carenze.
E transfert?
La psicoterapia è un rapporto sono una persona, diciamo, che deve essere, come abbiamo detto prima, fondamentalmente sana e preparata, e una persona che si sta aspirando e sta alla ricerca di una nuova identità. Quindi è un rapporto non cosciente, in cui il paziente non ripete, ma ricrea con fantasia il primo anno di vita che allora era stato evidentemente fallimentare. Il superamento di questo fallimento lo porta a ritrovare le sue vere esigenze, la sua realtà, si libera così dalle stampelle dell'identificazione, in cui aveva rinunciato ad essere se stesso per inseguire il modello del padre e della madre.
Noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Maria Schneider che è stata con noi, ci ha dato veramente una grande informazione. Grazie tante!
Grazie a voi e arrivederci.